Sia ringraziato il nostro Signore per la sua grazia e la sua fedeltà, per la speranza vivente che noi abbiamo. E la speranza che noi abbiamo non ci farà confusi, la speranza arriverà a compimento. Fede, speranza e amore, queste tre cose ci appartengono effettivamente. Anche io voglio salutare tutti di cuore e nello stesso tempo dare i saluti da molti fratelli, fratelli dalla Romania, dall'Italia, dalla Svizzera, da oltremare, dall'America, dall'Inghilterra, dappertutto. Fratelli ci danno i saluti e ci augurano la benedizione di Dio, particolarmente dal Sud America fino a 380 chilometri al sud di Santiago, e anche noi salutiamo da qui e ci rallegriamo che noi possiamo riunirci e possiamo usare il tempo, possiamo approfittare del tempo, è un tempo caro, e come vediamo il tempo della grazia va verso la fine, non vogliamo entrare nei segni del tempo della fine, ma questo abbiamo afferrato quando il nostro Signore in quel tempo disse: quando vedrete Gerusalemme che viene circondata dagli eserciti, allora i credenti dovevano fuggire nelle montagne, e quelli che scrivono la storia narra che tutti quelli che seguivano il Messia, quando hanno visto che l'esercito stringeva Gerusalemme, hanno lasciato la città e così sono rimasti in vita. Io penso alle parole del nostro Signore per questo tempo: quando vedrete che tutto questo succede, particolarmente le negoziazioni su Gerusalemme, e voi sapete quello che voglio dire, quando vedete che tutto questo succede, allora alzate il vostro capo, perché voi sapete che la vostra redenzione è vicina. Abbiamo avuto in gennaio alcune delle belle riunioni in Gibraltar, in Spagna anche. Ringraziamo il Signore che Lui chiama fuori e che si rivela ai Suoi. Abbiamo lo stesso messaggio che noi portiamo, e nelle due parole che sono state lette abbiamo già ascoltato. Noi non falsifichiamo la parola di Dio, la lasciamo in originale e ci lasciamo dire quello che Dio nella sua parola ha detto. Il fratello Branham una volta fece la citazione riferendosi al dono della profezia, e lui disse così: se io vi direi, il fratello Cox per esempio ha detto questo e questo, ma il fratello Cox non mi ha detto nulla, l'ho messo soltanto nell'aria. È così, a volte è così con quelli che portano i doni, portatori di doni. Il fratello Branham disse: una profezia è veramente buona, vera, quando uno davvero ha ascoltato la voce del Signore veramente, allora soltanto può dire: così dice il Signore. E volete che lo ripeto? Se dico il fratello Cram ha detto questo e quello, e il fratello Krama non ha parlato con me, questo non va. E quando lui mi parla, allora ascolto la sua voce e allora dico quello che lui mi ha detto. Il tempo è davvero venuto che noi ordiniamo tutto in modo biblico e che Dio può avere la sua via con noi tutti. Nella parola che il fratello Smith ha letto, nel terzo versetto è scritto, lettera a Tito, primo capitolo, terzo versetto, egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione. Nei tempi stabiliti, nel tempo stabilito da Dio, per mezzo della predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. Se non c'è un ordine, se non c'è una chiamata, se non c'è stato un mandato, come Paolo poteva dire, con cui che è stata affidata a me per ordine di Dio nostro Salvatore. E poi andiamo indietro agli Atti degli Apostoli 9, agli Atti 22, agli Atti 26 e ascoltiamo le parole che il Signore disse a Saulo nella via verso Damasco. La voce, lui l'ha sentito, ha sentito con le proprie orecchie il suono, la voce. Quello era allora il compito, l'ordine a cui lui si poteva riferire e il messaggio dell'ora poteva portarlo. Così era anche col fratello Branham e così era con tutti i profeti. Hanno ascoltato la voce del Signore con queste orecchie nel cuore. Ascoltiamo tutti la voce di Dio. Quando Lui, per esempio, ci parla per mezzo della Sua parola, facciamo questo, ma una chiamata e un mandato è una cosa completamente differente. E per questo, quando leggiamo delle parole del genere, mi ha fatto conoscere, egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, mediante la predicazione, la parola che Dio ci ha data, per mezzo della predica viene data ad altri e poi ancora l'accento su questo che è stata affidata a me per ordine di Dio. Non era perché era orgoglioso, non era perché voleva innalzarsi, ma lui ha voluto mettere chiaro davanti ai credenti che lui non parlava nel suo nome, non per suo proprio, perché lui stesso si era stabilito, ma parlava nel nome del Signore e perché Dio l'aveva mandato per questo. Il nostro tema è sempre lo stesso, il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. È la preparazione della Chiesa sposa per il giorno glorioso del ritorno del nostro sposo. Noi tutti sappiamo, e questo in ogni riunione deve essere detto, anche nel nostro tempo, per parlare come disse Paolo, nei tempi stabiliti, Dio ha dei tempi stabiliti. Giovanni il Battista venne nel tempo stabilito, nel tempo predestinato, prestabilito da Dio, e per questo le promesse del Vecchio Testamento sono diventate realtà nel Nuovo Testamento. E per parlare come in Galata 4:4, quando il tempo era compiuto, fratelli e sorelle, noi tutti sappiamo che dappertutto, in tutto il mondo cristiano, viene parlato su temi cristiani, si viene parlato della divinità, sul tema della Santa Cena, sul tema del battesimo, i temi sono dappertutto gli stessi, in ogni chiesa e in ogni comunità, e tutti sullo stesso tema dicono quello che vogliono dire volentieramente, oppure quello che appartiene alla loro dottrina e al loro insegnamento, e tutti dicono qualcosa di differente sullo stesso tema. Qui non deve essere così. Qui dobbiamo andare da passo biblico a passo biblico, dal Vecchio al Nuovo Testamento, dal Nuovo al Vecchio Testamento, dagli Evangeli alle lettere, agli Atti degli Apostoli, e sempre per ricevere sempre la risposta divina dalla Sacra Scrittura. Abbiamo alcuni passi biblici che vogliamo dividere con voi, e poi ho qui una predica del fratello Branham. Le ultime 5 prediche che il fratello Branham nel dicembre 1965 fece, le ho scelte per il primo fine settimana, nei primi fine settimana, di leggere qualcosa su questo, le ultime 5 prediche dalla bocca del fratello Branham, e io vi devo dire, io sono sopraffatto da questo, con quanta precisione lui ha parlato, e i temi, per esempio il rapimento, come gli era diventato importante, grande, e come parla su questo nei particolari. Ma prima di entrare in questo, lasciatemi dire per tutti i fratelli che ascoltano in tutta la terra, o per quelli che sono un pochettino in tutto il mondo un po' in difficoltà perché hanno ascoltato delle cose che non sono bibliche, allora per questo lasciatemi leggere alcuni passi biblici brevemente. Come primo, Giovanni 14, a noi molto conosciuto, qui abbiamo la promessa che il Signore per grazia ci diede, che andrebbe a prepararci un luogo e che ritornerebbe per prenderci a casa. Giovanni 14, non c'è bisogno di leggere questo, versetto 2 e 3, il primo già lo conosciamo: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se non vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. La promessa e la descrizione sono chiari. Un luogo che preparerà, nella casa del Padre mio ci sono molte abitazioni, vado a prepararvi un luogo. noi tutti aspettiamo che siamo presi a casa per essere col Signore tutto il tempo. Come Lui ci ha preparato un luogo, anche noi dobbiamo essere preparati per essere partecipi di quando Lui come sposo ritorna e la sposa, per prendere la sposa a casa. Su questo la parola conosciuta che da Matteo 25, e noi qui effettivamente dobbiamo stare attenti a ogni parola. Matteo 25, qui abbiamo il testo davanti a noi dal versetto 1 fino a 13, io leggo soltanto il versetto 10, ma mentre quelle andavano a comprarne olio, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Nell'Evangelo di Marco abbiamo un collegamento differente. Lì non si parla dello sposo né di vergine. Leggiamolo così come è scritto nell'Evangelo di Marco, nel capitolo 13:24. È molto importante nell'insegnamento biblico di stare attenti al seguito delle cose per poter vedere di cosa si tratta. Marco 13, versetto 24, ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore. Per dirlo chiaramente, si tratta che da Marco 13, versetto 35, viene interpretato su Matteo 25, in Marco 13, versetto 35, vegliate dunque perché non sapete quando viene il padrone di casa. Non lo sposo, ma il padrone di casa. Se a sera, a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina. Quindi Matteo 25 non ha niente a che vedere con questo, perché viene dopo la cena delle nozze. Questo ve lo leggerò, è molto importante di sapere dove appartiene ogni cosa. Per noi è uguale se lui viene presto di mattina o a mezzanotte, per noi è importante che noi siamo partecipi di questo. E se noi siamo divisi in tutta la terra, allora in un punto può essere la mattina presto e dall'altra parte può essere tardi di sera e in qualche posto può essere mezzanotte oppure di pomeriggio. I fratelli vogliono dividere il tempo della sera dura fino a quel tempo, il tempo di mezzanotte dura fino lì e lì, e così vanno avanti. Quello che è scritto qui si tratta di un giorno soltanto, non in un periodo di tempo, ma si tratta di un solo giorno. Così come sarà per il ritorno di Gesù Cristo in un giorno, cioè due saranno in un letto, uno verrà preso. Voi tutti conoscete i passi. Adesso, mettendo l'accento sul tempo della sera, il fratello Branham parlò del tempo della sera, usò questa parola alcune volte, ma dal profeta Zaccaria, lasciatemi leggere il contesto per il tempo che la ma può essere anche messa per il nostro tempo, può essere collegata anche col nostro tempo. Zaccaria 14, leggo il versetto 3 e la prima parte del versetto 4. Zaccaria 14, 3, prima parte, e poi la prima parte del versetto 4. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme a oriente. Versetto 6 e 7. In quel giorno, quando questo succede, versetto 6, in quel giorno non ci sarà più luce, sarà un giorno unico conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. E poi nel versetto 8 ancora è scritto quello che ancora succederà quando ci sarà luce nel tempo della sera, ma in modo profetico questa parola si può usare, si può parlare del tempo della sera, si può parlare dell'ora di mezzanotte, si può usare i passi biblici, ma non bisogna toglierli dal contesto in cui sono scritti, ma devono essere lasciati lì dove appartengono. Per esempio in Luca 24 o 29 i discepoli dissero: Signore, rimani con noi perché si è fatto sera. Nel tempo della sera venne nel giardino di Eden per avere comunione con Adamo ed Eva, e quando il fratello Branham parla del tempo della sera, allora voleva dire che il giorno va per finire, il giorno della grazia. E Paolo in 2 Corinti 6 scrive: questo è il giorno della salvezza, e il giorno della salvezza va verso la fine. Questo l'abbiamo tutti capito. Quindi di cosa si tratta è che nessuno ha il diritto di usare i passi biblici e interpretarli a modo suo e di dire il tempo del fratello Branham era questo e quello, il tempo del fratello, il periodo del fratello Frank era questo e quello, e adesso è venuto il tempo per quest'altro. Questo non va. Dio compie la sua opera, Dio ha il suo piano, non può essere altrimenti. Non possiamo stabilirlo in anni e separarlo in anni e in epoche, dobbiamo lasciarlo così come Dio lo opera, e quello che Lui fa è ben fatto. Adesso 4 passi biblici che ci mettono davanti agli occhi come definitivo la nostra predestinazione davanti a Dio, cioè che tutto prima della fondazione del mondo è stato stabilito da Dio è che noi effettivamente in questo piano di salvezza di Dio siamo stati presi su questo per grazia, e si tratta di questo assoluto, la piena certezza. Se noi crediamo Dio adesso, allora che effettivamente prima della fondazione del mondo siamo stati predestinati a questo, a credere la parola dell'ora per essere partecipi a quello che il Signore ci ha preparato. C'è il passo nell'Evangelo di Giovanni 17, qui abbiamo la preghiera del nostro Signore conosciuta come la preghiera sacerdotale, Giovanni 17, versetto 24, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Su questa parola appartiene anche prima Pietro 2. Prima Pietro 2, dal versetto 18. Primo capitolo dal versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, prima della creazione del mondo, quando non c'era nulla, già Dio ha predestinato ogni cosa. E poi abbiamo la parola in Primo Pietro, capitolo 2, prima lettera di Pietro, capitolo 2, nel versetto 10, per i veri credenti, per mettere davanti ai loro occhi che quello che Dio fece ha valore eterno. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 10. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Efesi 1:4. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Versetto 5. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Questa è la predestinazione di Dio. Prima della fondazione del mondo, Dio ha stabilito questo piano, questo disegno, fino a Apocalisse, Apocalisse 13, qui è scritto nel versetto 8, Apocalisse 13, versetto 8, l'Anticristo, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Quindi, la nostra fede può riposare in questo. Prima che noi eravamo lì, prima che c'era il peccato originale, prima che Adamo ed Eva erano stati creati, prima della fondazione del mondo, Dio aveva il suo piano di salvezza, prima della fondazione del mondo. I nostri nomi sono stati scritti nel libro dell'agnello immolato. Prima della fondazione del mondo, l'agnello di Dio era stato predestinato a morire per noi, affinché potevamo ricevere l'adozione come figlioli. Di cosa si tratta? Adesso si tratta che noi rispettiamo la parola di Dio, che la crediamo affinché per mezzo di noi e in noi diventa verità. Diciamolo chiaramente, chi non può credere, come dice la Scrittura, avrà grande difficoltà a andare avanti con Dio. Il tempo è venuto di dare ragione a Dio, è quello che la parola di Dio dice, di prenderlo per noi, e c'è la parola meravigliosa riferendosi a Abramo, sicuramente in Romani. In Romani 4, qui ci viene messo Abramo davanti agli occhi, l'uomo della fede che non guardava quello che si vedeva, non alle circostanze, che non guardava né a lui né a Sara, ma che guardava a colui che è invisibile come se lo vedrebbe, perché la promessa gli era stata data. Romani 4, leggiamo il versetto 19 e il versetto 20. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Lui vide, era così, Sara non era più in grado di essere madre, ma perché la promessa era stata data, leggiamo nel versetto 20, davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma nonostante, per parlare con la parola del Salmo, e nonostante, davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. Questa è la tua e la mia posizione, questa è la nostra predestinazione, anche se intorno a noi vediamo che c'è qualcosa in noi che non va, che abbiamo, diciamo, è possibile. Se Dio ha dato una promessa, allora Lui veglia su questo e allora la compia, allora compie quello che Lui ha detto. Qui l'abbiamo confermato nel versetto 21. Pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Dove viviamo noi? Noi viviamo nella piena convinzione che è un dono di Dio a tutti quelli che hanno ricevuto la promessa di Dio e credono, e il dono è che noi siamo pienamente convinti che Dio porterà a compimento quello che Lui ha promesso, e su questo riposa la nostra fede. Noi abbiamo detto, si tratta della chiamata fuori, si tratta della preparazione della Chiesa sposa di Gesù Cristo. Questo è l'ordine dell'ora, questo è quello che deve operare la parola, per questo lo scopo della parola che Dio ha dato per questo tempo. Il fratello Branham dice qui, lui era la parola e la sposa deve altrettanto essere la parola. Lasciatemi qui aggiungere qualcosa. Così come Eva era stata tratta fuori da Adamo, così il fianco di Gesù Cristo, il figliolo di Dio, dello sposo dell'anima nostra, la croce del Golgota, è stato aperto il fianco, il sangue scorse, e la sposa è venuta fuori dal suo fianco per la forza dell'opera compiuta alla croce del Golgota. E per questo Paolo in Efesi 5 ha potuto scrivere: noi siamo carne della sua carne. Il fratello Branham dice ancora: una parola deve essere aggiunta all'altra, la giustificazione che predicò Lutero, la santificazione Wesley, il battesimo dello Spirito Santo che predicato dai pentecostali, la restaurazione dei doni e tutte le altre cose appartengono a questo. Deve essere aggiunta una parola all'altra e essere messa una sull'altro, vita a vita, affinché la sposa possa essere all'immagine completa di perfetta di Gesù Cristo. Il fratello Branham sicuramente pensa, anche l'ha espresso così, che tutto produce secondo la sua specie. Così è scritto già in Genesi, in ogni pianta, in ogni seme c'era già il germe della vita, e tutto quello che è stato piantato e seminato ha portato secondo la sua specie. E qui si tratta che noi effettivamente, per mezzo della nuova nascita dalla parola e dallo Spirito, diventiamo figliole e figliole di Dio e possiamo essere stabiliti come figlioli. E fratello Branham dice ancora: voi vi ricordate, voi siete un attributo, eravate un attributo, una parte, dopo che abbiamo visto queste cose e sappiamo che Cristo viene per la sua sposa. Adesso è soltanto la domanda: come possiamo noi entrare nella sua sposa? La domanda è: come diventiamo noi sposa? Lui è lo sposo. Come diventiamo noi sposa? Sposa Chiesa. E poi ancora, questa è la domanda. Molti dicono: aggiungiti a noi, alle nostre riunioni, Alcuni vogliono battezzare in un certo modo, gli altri mettono l'accento su qualche altra cosa. Alcuni dicono voi dovete parlare in lingue, se no non l'avete ricevuto. Gli altri dicono voi non avete bisogno di parlare in lingue. Gli uni dicono così, gli altri dicono così. E gli altri dicono voi dovete ballare nello spirito, voi dovete giubilare per ricevere questo, voi dovete avere un sentimento particolare. E poi stiamo qui noi davanti alla domanda, non quello che dice la gente. Era anche in Matteo 16 la prima domanda: che dice la gente, chi è il figliolo dell'uomo? E poi vennero differenti risposte, e poi venne una giusta risposta, e questa risposta era data per mezzo dell'ispirazione, per mezzo della rivelazione di Dio. Tu sei il figlio, Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente, e di questo si tratta oggi. Il fratello Branham dice ancora: tutto questo è bene, nonostante è ancora sbagliato. Come può un uomo o una donna essere un figliolo di Dio, nato dallo Spirito Santo? Come può negare la parola di Dio? Non si può. Qui ancora una domanda: come può un uomo oppure una donna, un figliolo o una figliola di Dio, nata dallo Spirito di Dio, come può negare la parola di Dio quando Dio stesso la conferma e l'ha compiuta così quello che lui disse? Ancora più avanti, è così, questo è. Il Signore dice: io l'ho promesso e io l'ho messo in evidenza, e succede, lo devono riconoscere. Come potrebbe Cristo negare la sua propria parola? Se Cristo è in voi, non può negare la sua propria parola. Questo ci è chiaro a noi tutti. Quindi temi biblici devono essere anche esposti in modo biblico, non interpretazione, non spiegazione di questo, ma che cosa dice la Scrittura. Il fratello Branham va in giudizio un po' con tutti, oggi anche con noi. Oggi non ci viene domandato, non ci domandiamo quello che fanno i carismatici o altre chiese che hanno i loro propri programmi. Oggi il Signore ci parla a noi, e noi veniamo da differenti correnti religiosi. C'è un solo punto che abbiamo insieme, è la parola santa di Dio, e questo per mezzo dello Spirito Santo deve esserci rivelata. E poi il fratello Branham fa di nuovo la domanda: come veniamo messi in questo corpo di Cristo? In Primo Corinti, capitolo 12, per mezzo di uno spirito noi tutti siamo tutti battezzati in un corpo, per mezzo del battesimo dello Spirito Santo. Se voi volete annotarvelo, è Primo Corinti, capitolo 12, versetto 13, per mezzo di uno spirito noi tutti siamo diventati battezzati in un corpo. Lo spirito è la vita di Cristo in noi, la vita di Cristo, la vita di ogni seme porta il seme alla vita, e lui è la parola seme. Il fratello Branham domanda ancora: l'avete afferrato. Io voglio andare un po' più avanti. L'abbiamo afferrato noi, l'abbiamo vissuto questo noi personalmente. Dio ci ha potuto visitare in modo tale che la sua opera di redenzione è successa in noi. Ricevetelo in fede, ricevetelo questa sera, è una sera particolare e nessuno di noi andrà via vuoto. Dio, il Signore, si è proposto non soltanto di parlare con noi e permetterci davanti ai nostri occhi la serietà delle cose, ma Lui vuole benedirci. Nella prossima pagina è scritto, adesso si parla dell'albero, ma se questo lascia crescere un ramo originale, se un albero di arance porterà di nuovo il traccio arance, se voi fate qualcosa nella Chiesa, allora sarà in armonia con la parola originale. Deve essere così, perché la vita è nell'albero e porta frutto secondo la sua arte. Il fratello Branham ritorna a Giovanni 15. Voi sapete che la grande Chiesa nel trascorso dei tempi ha portato i suoi frutti, e quando i tralci non hanno portato dei frutti vennero tagliati, Giovanni 15. Non la vite venne tagliata, ma lui tagliò soltanto i tralci che non portavano frutto. Sicuramente parlando di tutte le denominazioni, di tutte le comunità cristiane che hanno portato dei frutti da un risveglio, sono usciti da un risveglio, sono venuti fuori, hanno portato dei frutti, ma il ricordo al risveglio non serve né ai metodisti, né ai battisti, né ai pentecostali, e a noi nemmeno ci servono. Noi oggi abbiamo bisogno della presenza di Dio e l'operato dello Spirito Santo. Di questo ne abbiamo bisogno oggi. E poi ancora, Gesù vuole avere dei frutti. E dice qui, lui si riferisce alla Chiesa, alla sua donna. Deve portare fuori dei figlioli così come lui è. Per questo la parola seme viene messo nella Chiesa affinché figlioli e figlioli di Dio vengano nati di nuovo, vengano fuori, vengano alla nascita. E se non sono di tali figlioli, figlioli sposa, figlioli parola, se non sono, vengono in questo modo, allora sono figlioli delle denominazioni. E questo è così. A che cosa serve di partecipare a una chiesa? Lui dice, io sono la vite, voi siete i tralci, e se questo si tratta, che la vita di Dio per grazia possa essere rivelata in noi, manifestata in noi. Adesso viene qualcosa di molto importante, e adesso il fratello Branham fa riferimento a Enoch. Enoch che è stato rapito, il tema è il rapimento. Per prima dice il fratello Branham qui, la parola di Dio è l'originale, è la parola E la parola nel tempo stabilito da Dio deve essere rivelata dal Padre al tempo stabilito dal Padre e che viene fuori secondo la sua specie. Adesso come entriamo nella Chiesa? Per mezzo di uno spirito siamo stati battezzati in questo corpo di Cristo, che è la sposa, la parola, le due cose, Chiesa, corpo, parola e sposa. Adesso veniamo a un punto molto critico e leggo di nuovo. Adesso vogliamo vedere se noi viviamo nell'ultimo tempo, se noi in Genesi 5 vediamo, oppure nell'Evangelo di Luca, in Luca 3, allora possiamo vedere che Enoch era il settimo dopo Adamo. E fratello Branham dice, qui non mi piace tanto, ma nonostante voglio dirlo lo stesso, e fratello Branham dice, qui noi tocchiamo il seme del serpente, perché se Caino sarebbe stato il figliolo di Adamo, allora Enoch doveva essere l'ottavo, ma nella Bibbia nessun passo c'è scritto che Caino era il figliolo di Adamo. La Bibbia dice che era dal maligno, nella prima lettera di Giovanni capitolo 3, versetto 12, Adamo non era il maligno, ma Caino era dal maligno. Abbiamo visto che Enoch era il settimo dopo Adamo. Questo era un esempio per la Chiesa, per questa ultima Chiesa. I sei prima di loro sono morti, ma Enoch è stato trasformato, rapito. Questo è un'indicazione che il rapimento verrà nella settima epoca della Chiesa. E non c'è nessun dubbio che noi adesso viviamo nella settima epoca della Chiesa. E qui il fratello Branham dice ancora, questo lo sappiamo noi tutti. Sì, lo sappiamo. Per tutti che non è tanto chiaro questo e che non conoscono molto bene questo, voglio leggere dalla Bibbia affinché una volta per sempre sappiate che è la verità, e così voglio leggere alcuni passi biblici brevemente. E allora Genesi 5, versetto 1 e poi 3. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Versetto 3. Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, e lo chiamò Set. Versetto 6. Set visse 105 anni e generò Enos. Versetto 9. Enos visse 90 anni e generò Kenan. Versetto 12. Kenan visse 70 anni e generò Malalalel. Versetto 15, sesto versetto biblico. Ma Lael visse 65 anni e generò Jared. Settimo versetto. E versetto 18, Jared visse 172 anni e generò Enoch. Enoch, cioè quindi il settimo dopo Adamo. Adesso vediamo in Cronache. Cronache 1, versetto 1. Qui viene anche detto in questo modo: Adamo, Sette, Enos, Kenan, Malalel, Jared, Enoch, Metusala, Lamech e Noè, Sem, Cam e Jafet. Nel Nuovo Testamento l'abbiamo all'indietro, in Luca 3, Luca capitolo 3, l'ultimo versetto. Magari leggiamo versetto 37-38. Matusala, Enoch, Jared, Malel, di Canim, Enos, di Set, di Adamo, di Dio. Effettivamente così, in nessun registro genealogico nel Nuovo Testamento possiamo leggere, anche nella lettera di Giuda è anche scritto Enoch il settimo dopo Adamo. Per noi non è un punto di discussione, di litigare, ma ci mostra la linea, chi va indietro a Dio, chi va indietro fino ad Adamo e come deve essere ordinato. La lettera di Giuda ha solo un capitolo, versetto 14. E anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti. Lasciamo questo tema e ritorniamo brevemente su che cosa si tratta adesso, specialmente nella predica Il rapimento. Il fratello Branham ha parlato chiaramente, l'ha fatto sempre, ma qui l'ha proprio messo in risalto, sottolineando questo, perché affinché nessuno di noi passi accanto alla meta, ma che noi tutti possiamo arrivare alla meta, che noi tutti possiamo fare l'esperienza con Dio e nella fede possiamo andare avanti, come abbiamo anche letto dalla lettera ai Romani. Facciamo come fece Abramo, non guardiamo le cose visibili, non guardiamo il nostro corpo, non guardiamo il corpo degli altri, non guardiamo le nostre debolezze né le debolezze degli altri, né i nostri sbagli né gli sbagli degli altri, ma guardiamo verso Lui che ha dato la promessa, affinché noi non siamo confusi, ma col cuore possiamo credere per arrivare alla meta finale, cioè essere pronti per il ritorno di Gesù Cristo, nostro Sposo. Pensate ai quattro passi biblici che parlano, che trattano che noi prima della fondazione del mondo siamo stati eletti a essere proprietà di Dio per mezzo della predestinazione secondo il piano di salvezza che Lui aveva prima della fondazione del mondo. E questo non può cambiare. Dio l'ha deciso così. Dio l'ha fatto così e così sarà per tutta l'eternità. E quando il nostro Signore dice: io vado a prepararvi un luogo e ritornerò per prendervi a me, allora ritorna, viene, allora ha preparato un luogo e adesso ci chiama fuori, ci prepara affinché quando Lui ritornerà possiamo essere presi nella gloria con Lui. Per tutti i fratelli che hanno difficoltà a far differenza su questo, a capire questo, leggo ancora due passi biblici, uno da Corinti, Prima Corinti 4, dove il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, viene descritto quando ritornerà nella nuvola ci prenderà nella nuvole. Prima Tessalonicesi, e noi che ancora viviamo e siamo rimasti, lo incontreremo con Lui nelle, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con Lui sulle nuvole. Questo non sarà un insegnamento, ma sarà qualcosa che succede veramente. La tromba di Dio suonerà, la voce dell'arcangelo si farà sentire e Lui ritornerà. E poi abbiamo in Primo Tessalonicesi 5, versetto 23, Prima Tessalonicesi 5, 23, ora il Dio della pace vi santifichi, Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, irreprensibili, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed Egli farà anche questo. L'altra venuta, dove non si tratta dello sposo né della sposa, e che non c'è la cena delle nozze, nel prossimo capitolo, in 2 Tessalonicesi, primo capitolo, dal versetto 7, e a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Questo è un'altra venuta, non ha niente a che vedere col ritorno di Gesù Cristo come sposo che viene a prendere la sua sposa. Quindi che i nostri fratelli vogliano vedere che la parola di Dio deve essere tagliata in modo giusto, che deve essere messa dove appartiene e nel giusto contesto. Matteo 25 ha il posto stabilito da Dio, e Luca 12 e Marco 13 tutti i passi biblici hanno il loro posto. Noi dobbiamo leggere piano, lentamente, e poi aver rivelato questo per sapere dove appartiene ogni cosa. Avete visto? Qui in 2 Tessalonicesi c'è solo la parola venuta. Nella prima Tessalonicesi è il ritorno del nostro Signore. Io ritorno per prendervi con me. Ci sono delle parole chiavi nella Sacra Scrittura, li dobbiamo trovare per vedere di cosa si tratta, per poter entrare in questo. Leggiamolo di nuovo in Prima Tessalonicesi 5:23. O il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Per il ritorno di Gesù Cristo, noi crediamo, come è scritto, così succederà. Fratelli e sorelle, fatevi coraggio. Il fratello Branham ha dato il serio messaggio affinché noi veniamo svegliati, affinché noi con tremore e timore arriviamo alla salvezza, affinché facciamo le nostre esperienze con Dio, affinché nessuno manchi quando il Signore chiamerà i Suoi. Tutto a suo tempo, come abbiamo letto nella lettera di Tito, nei tempi stabiliti. Che parola potente anche per il nostro tempo. Leggetelo di nuovo, nei tempi stabiliti. E lo leggo ancora di nuovo. Tito 1, 3, prima si parla degli eletti di Dio, possiamo leggere dal versetto 1, Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà. Questo è un riepilogo potente e bello, che è vero. Versetto 2, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire, prima della fondazione del mondo, da promesso, ma egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio nostro Salvatore. Il fratello Brana ha avuto un mandato diretto, un compito, una chiamata e un messaggio. E questo messaggio, con tutte le promesse, con tutto quello che gli appartiene, dopo la sua dipartita, è stato portato in tutto il mondo. Noi siamo testimoni e siamo riconoscenti che Dio, anche per il nostro tempo, ha un tempo stabilito per questo. E adesso, per mezzo della predica, tutto il consiglio di Dio viene annunziato, così come Lui nell'eternità l'ha stabilito. Fratelli e sorelle, diciamo nel nome del Signore, a noi ci è stato dato questo. L'Iddio Onnipotente nel nostro tempo si è abbassato verso di noi, ha pensato al suo patto, alla sua parola, le sue promesse, ha pensato al suo popolo e ci ha visitati facendoci grazia e ci ha dato il messaggio, il messaggio della chiamata fuori e della preparazione della Chiesa sposa per il giorno glorioso di Gesù Cristo, nostro Signore. Dio il Signore ci benedica e sia con noi tutti. Amen. Alziamoci per la preghiera. Magari abbiamo alcuni che hanno delle richieste che possiamo portarle al Signore, che ha una richiesta particolare. Anche questo appartiene a questo, che gli afflitti e i carichi vengono al Signore, gli affaticati, non solo insegnamento, non solo parola profetica, ma anche evangelizzazione, l'annunzio del pieno Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore. La salvezza, la redenzione dell'anima, la guarigione del corpo, tutto è successo alla croce del Golgota. L'opera è stata compiuta, l'opera di redenzione. Nessuno ha bisogno di andare perduto, ma tutti possono venire al Signore, trovare grazia, credere alla Sua parola e la loro chiamata, elezione e predestinazione, stabilirla ferme e fare rinnovare il loro patto con Dio e da consacrare la loro vita completamente a Dio. Questo è il giorno che Dio ha fatto per noi. Cantiamo in adorazione questo coro come in preghiera. Ha fatto per noi, possiamo dire ancora una volta, Signore, rimani con noi, perché si è fatto sera, il tempo è avanzato, l'ora di mezzanotte è venuta, il mattino viene, come è scritto in Isaia. Sentinella, che ora è? Il giorno viene, però ancora è notte. Come possiamo essere riconoscenti, fratelli e sorelle? Adesso a voi tutti, in tutto il mondo, voglio dire come possiamo essere riconoscenti che la parola di Dio con rispetto e timore possiamo ascoltarla, leggerla e annunziarla, e che la parola di Dio per noi è diventata preziosa e ci viene rivelata per grazia nei più piccoli particolari. Dio ha usato gli apostoli 2000 anni fa, nel nostro tempo ha usato il fratello Branham per ricondurci nell'originale, per ricondurci all'inizio e per metterci in armonia con la parola di Dio. Alla fine la sposa e lo sposo devono essere in armonia, la parola e lo spirito devono essere in armonia. E per parlare come in Giovanni 7, i tre sono uno, la parola, lo spirito e il sangue. E lo spirito opera nella schiera comprata col sangue, rivela la parola e ci conduce di chiarezza in chiarezza. Noi siamo molto riconoscenti a Dio. Nei tempi stabiliti Lui ha fatto conoscere la sua parola, l'ha manifestata alla fine del tempo della fine, ha aperto i nostri occhi per il compimento delle profezie bibliche, ha aperto i nostri occhi per il messaggio dell'ora, ha aperto i nostri cuori per poter ricevere tutto quello che Lui ha da dirci, e l'abbiamo ricevuto per rivelazione per mezzo dello Spirito Santo. Il nostro Dio è un Dio fedele, a Lui appartiene la gloria e l'onore, adesso e in eternità. Cantiamo ancora, noi diamo la gloria solo a Gesù, noi diamo la gloria solo a Gesù. Io lo amo, io. Mentre abbassiamo i capi, cerchiamo nel nostro cuore la comunione con Dio e la troviamo in preghiera. Fratelli e sorelle, voi sapete, nella predica Dio ci parla per mezzo della Sua parola. Nella preghiera noi parliamo con Dio. A motivo della predica che noi abbiamo ascoltato, pensiamo ad Abramo, non guardò a quello che era visibile, lui viveva nella piena convinzione che quello che Dio aveva promesso lo avrebbe fatto. È scritto: Non fu confuso per mezzo di incredulità. Dubbi portano incredulità e ci portano nell'errore. La fede porta alla vittoria. Così crediamo noi, come dice la Scrittura, e riceveremo la vittoria di Dio. Tutti i nemici saranno come scabello ai piedi del Signore. Gesù Cristo è il vincitore, ha vinto la morte, l'inferno. Lui manifesterà la sua vittoria nella sua Chiesa, così è nel consiglio di Dio stato stabilito dall'eternità. Così ringraziamo Dio il Signore, che non è per caso quello che Dio fa, ma qualcosa che Dio ha stabilito prima della fondazione del mondo, che noi qui ascoltiamo la parola, anche questo tempo è stabilito, possiamo ascoltare il messaggio di Dio con tutte le promesse, con tutto l'insegnamento, con tutta la profezia che appartiene a questo. Dio per grazia ce l'ha dato. Fratelli e sorelle, io mi domando, hanno insegnato uomini in questo posto, o Dio per mezzo della sua parola e per rivelazione dello Spirito ha istruito? Dio l'ha fatto, perché il suo Spirito è nel nostro mezzo. Il suo Spirito è nel nostro mezzo. Anche adesso. Cantiamo, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. Preghiamo insieme, lasciatemi domandare se abbiamo delle richieste particolari che possiamo portare davanti al Signore. Alzate la mano se è così. Molte volte ci sono delle richieste di preghiera che noi possiamo portare davanti a Dio il Signore. Vogliamo farlo in fede. Il sacrificio è stato portato, Gesù Cristo è entrato col suo proprio sangue nel santuario celeste, il sangue l'ha messo nel trono della grazia. Non c'è più nulla che ci può condannare o accusare. Siamo stati dichiarati liberi per mezzo del sangue. La lettera accusatrice è stata strappata. Ditelo tutto di cuore. La lettera accusatrice è stata strappata. Dio ha compiuto la sua opera. Siamo stati graziati. Alleluia. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringraziamo per la tua santa e preziosa parola. Ti ringraziamo, oh Dio, che tu prima della fondazione del mondo hai stabilito tutto il piano completo e che noi in questo tempo possiamo essere inseriti in questo piano di salvezza. Che grazia, che privilegio, che benedizione. Signore, abbi tu la tua via con noi, ascolta tutte le preghiere, salva, libera, benedici, battezza con lo Spirito e col fuoco, compi la tua parola in noi adesso, alleluia. Lodate il Signore, lodate il suo santo nome, ringraziate Dio, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Cantiamo ancora insieme. Oh, è Gesù, è Gesù. Adesso vogliamo pregare per tutti i fratelli nel servizio, servitori, che Dio gli possa dare chiarezza per poter spartire la parola chiaramente. Tu hai stabilito la tua parola per i tempi stabiliti, hai rivelato tutti i misteri, adesso ti preghiamo che ci sia unità nei fratelli che servono nella parola, per l'unità nella Chiesa di Gesù Cristo. Amato Signore, combatti tu contro il nemico, mettilo come scappello dei tuoi piedi, e tu, il vincitore di Golgota, abbi la tua via con la tua Chiesa, benedici in tutti popoli, lingue e nazioni, in tutta la terra, la tua volontà sia fatta nel cielo e nella terra come nel cielo, abbi tu la tua via col tuo popolo, in tutta la terra, te lo chiediamo nel nome santo di Gesù. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Che dappertutto nel mondo siano benedetti, dal nord fino dalla Finlandia fino a Palermo, dal Mar Nero fino al Mar Mediterraneo, tutti siano benedetti in tutti i popoli, lingue. Perché questo Evangelo deve essere portato, annunziato in tutti i popoli, in tutte le lingue. E questo succede adesso per grazia. A Lui, l'Iddio Onnipotente, io sono sincero, io non so come possiamo ringraziarlo, per il grande privilegio di vivere in questo tempo e appartenere alla piccola schiera eletta. Questa è elezione, questa è predestinazione, questo è manifestata grazia di Dio nella nostra vita. Fratelli che servite nella parola, anche nei paesi vicini. Dio vi benedica, Dio benedica tutti i nostri fratelli dappertutto nel mondo, a gloria del suo santo nome. Amen. Fratello Gilbert, vieni e prega con noi. Fratello Gilbert, noi siamo in tutte le lingue, vieni e prega ancora. Noi possiamo pregare con te e ringraziare il Signore. Amato Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore. Tu ci hai parlato ancora potentemente questa sera. Ti ringraziamo perché abbiamo ascoltato la predica che tu hai predestinato per noi e con tutto il cuore possiamo confessarti che tutte le promesse sono sì e amen. E quello che tu hai promesso tu lo realizzi. Ti ringraziamo per tutta la correttura che oggi abbiamo ascoltato e particolarmente verso al tempo della sera, in rapporto a tutti questi dettagli biblici che sono compresi male in questi giorni. Noi crediamo con tutto il cuore che tu sei che ci hai portato la chiarezza. Tu hai portato la luce al tempo della sera e questa sera ci hai dato la tua luce nei nostri cuori. Abbiamo ascoltato il chiaro Evangelo, la parola originale. Il tuo nome si è innalzato. Tu hai detto che il tuo popolo non sarà mai nella confusione. Ti ringraziamo di cuore che tu fai questo con noi, che nessuno sia confuso, e noi ti chiediamo preparaci preparaci per la tua venuta a incontrarti. Noi aspettiamo il ritorno glorioso di Gesù Cristo. Noi confessiamo con tutto il nostro cuore. Noi siamo delusi di questo mondo. Niente è per noi in questo mondo. Ma noi mettiamo la nostra fiducia in te. Noi ti chiediamo, Signore, ancora sì con noi nella nostra via, affinché in quel giorno possiamo essere irreprensibili davanti a te. Dacci il privilegio che possiamo prepararci al tuo ritorno, che noi non siamo delusi in questo mondo, ma che aspettiamo a te. La nostra aspettativa è su di te e per te. Benedici l'istrumento che tu hai usato per parlarci. Dai forza affinché la tua parola possa essere predicata con forza. Noi abbiamo bisogno della tua parola, questa parola vivente. che opera nel nostro cuore. Noi vogliamo lodarti nel nome di Gesù Cristo e dire Amen. Cantiamo ancora Amen, Alleluia. Il Signore benedica particolarmente tutti i nostri traduttori. Dio vi benedica, ognuno dia la mano all'altro e auguro la benedizione di Dio. Noi siamo uniti nell'amore di Dio. Amen.